Buongiorno a tutti, benvenuti al Tempo Ritrovato, io sono Ilaria Benzi.
Buongiorno a tutti, io sono Silvia Valadè e ci fa piacere riaccogliervi all'interno di questo podcast dove si parla di quello che succede oggi e del tempo che non abbiamo più o che non abbiamo mai avuto, non lo sappiamo.
E questo lo scopriremo. Oggi abbiamo un ospite meravigliosa. Comincio subito con i giochi di parole che non vanno bene, un po' imbarazzanti per me, che è Alice Chirico.
Ciao a
Ciao
tutti,
Alice.
ciao, benvenuta.
Allora, Alice, beh, intanto è un'amica, è una collega, è assegnista di ricerca presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, dove si occupa, adesso poi le chiederemo qualche informazione in più, si occupa di meraviglia, di ricerca su questo tema che è appunto su cui ci concentreremo oggi. È anche la presidente di The Way, che è un'associazione che si occupa di divulgazione scientifica, di avvicinare le persone ai temi della scienza in un modo semplice, accessibile, ma senza perdere la complessità appunto di quello che è il sapere scientifico. E insomma, un'associazione anche amica con cui abbiamo già collaborato come Centro Studi per la Cultura Psicologica.
Eh sì.
E poi Alice, che è poliedrica, è anche cantante
Ah sì. I
di un gruppo che si chiama I Gioconda.
Gioconda.
I Gioconda, poi vi metteremo comunque i link e i riferimenti anche sotto il nostro podcast per esplorare di più, per farvi un po' i fatti di Alice poi, dopo. Appunto, oggi parliamo di meraviglia, che è un tema che forse di cui un po' abbiamo bisogno di parlare magari oggi, no? Dopo un anno tutt'altro che meraviglioso da un certo punto di vista. Però anche qui forse chissà, magari Alice mi contraddice adesso perché la meraviglia non è soltanto qualcosa di positivo, ma lascerei a te la parola per raccontarci intanto che cos'è la meraviglia.
Che non è
Grazie, Ilaria.
appunto, che, perché non è scusate se mi intrometto, perché effettivamente riflettendoci non è neanche facile da definire come costrutto, quindi.
Esatto. Infatti la prima sfida è stata proprio identificare un termine che in italiano potesse tradurre la parola originale alla quale fa riferimento appunto la meraviglia, che è O, e si scrive AWE. E negli anni questo termine così breve, sono tre lettere, ha creato un sacco di scompiglio nel dipartimento tra i miei colleghi italiani, nessuno sapeva come pronunciarlo, quindi la prima difficoltà è stata proprio banalmente quella linguistica. E poi superata, diciamo, questa sfida con un bel compromesso, per cui la scelta che abbiamo operato è stata proprio quella di non tradurre semplicemente il termine con una sola parola, ma aggiungere anche un aggettivo che fosse in grado di connotarla, che è profonda, la profonda meraviglia. Siamo riusciti a uscire un pochino, diciamo, da quell'impasse che ci aveva, direi, attanagliato per almeno un paio di anni. Tant'è che recentemente siamo proprio riusciti a pubblicare con Siamo, intendo io, e Andrea Gaggioli, che è professore ordinario di psicologia generale all'Università Cattolica, con quale lavoro da tanti anni, siamo riusciti a pubblicare appunto il primo libro italiano sulla profonda meraviglia, quindi su questa piccola emozione che in realtà ha una spinta potentissima per tutti noi. È effettivamente meraviglioso anche studiarla, e nella difficoltà della sua concettualizzazione, della sua definizione ci si può perdere perché ha proprio a che fare con tutto ciò che di complesso e di infinito e di profondo c'è nelle nostre vite. Come diceva Ilaria, sicuramente è difficile ed è stato difficile per molti scoprirla, riscoprirla, mantenerla in un periodo come questo, diciamo, se si può dire, secondo lockdown che abbiamo vissuto. E anche se diciamo che la rarità di questa emozione, più che dalle contingenze esterne, dipende tanto da noi, quindi dal fatto che siamo in grado di osservare il mondo con altri occhi, osservare le altre persone, con uno sguardo differente, e con differente intendo dire proprio lo sguardo di un bambino. Quindi qualcosa di assolutamente genuino, autentico. Pensate per esempio di spalancare la finestra, di guardare fuori. Ecco, magari alcuni tra noi sono più fortunati e incontrano subito il verde. Io nella mia casa precedente incontravo la signora del condominio di fronte al mio e diciamo che lì la meraviglia era dura, ecco, veramente dura da vivere. Ed è anche un po' per quel motivo che mi sono concentrata su altre fonti di meraviglia, visto che facevo un po' fatica a scoprirle, ecco, in me o nel vicinato. E tra queste, sicuramente il mondo dell'arte e soprattutto il mondo delle nuove tecnologie, con questo faccio riferimento in particolare alla realtà virtuale, sono veramente stati di grande aiuto. E la realtà virtuale soprattutto ci ha spalancato molto le porte in questi ultimi anni, ancora di più in quest'ultimo anno di pandemia. A tutta quella serie di esperienze complesse, tra le quali sicuramente possiamo annoverare anche appunto la profonda meraviglia, il sublime, ma anche l'ammirazione, la nostalgia, eccetera, eccetera, che sono così difficili da catturare in un altro modo, ecco.
Ma senti, ti interrompo proprio perché è interessante, no? Perché ti farò delle domande molto elementari, ma proprio per avvicinarci un po' a questo concetto, no? Noi siamo abituati a pensare alle emozioni di base come appunto la rabbia, piuttosto che la paura, piuttosto che appunto, non so, la felicità. Come rientra la meraviglia, no? In questo parco emotivo, no? E se rientra, lo fa sullo stesso piano, perché un po' per quello che ci stai già dicendo adesso, è un po' come se, no, adesso la meraviglia come ce la immaginiamo, no, nel bambino che scopre per la prima volta qualche cosa, no? E quindi si meraviglia, no? È di quella meraviglia lì che parliamo sempre o prende anche altre connotazioni? Ecco, non so se.
È una domanda tutt'altro che elementare, nel senso che effettivamente c'è una storia di questo concetto costrutto, se no, ne parliamo da un punto di vista più psicologico, che è veramente lunga. E con lunga intendo dire che, per esempio, se dobbiamo riferirci alle teorie, al modello universalista di Ekman, per esempio, anche Cordaro, Friesen, tutti i suoi collaboratori, c'era stato un tentativo di annoverare quindi la profonda meraviglia tra le emozioni di base, proprio perché loro avevano in questo articolo molto bello, parecchi anni fa, direi quasi 40-50 anni fa ormai.
Aspetta.
Avevano cercato, diciamo, di identificare le caratteristiche, i criteri alla base della definizione di emozione di base, quindi che ci potessero permettere di dire sì, quella fa parte della classe delle emozioni di base. Ed effettivamente a profonda meraviglia le possedeva più o meno tutte queste caratteristiche, ma poi Ekman non si espresse più a riguardo. Diciamo che la profonda meraviglia è stata un po' recuperata tardivamente, sempre all'interno del contesto americano, e questo è accaduto soprattutto ad opera di due scienziati esperti del mondo delle emozioni, che sono Kellner e Haidt, e con un loro articolo molto bello del 2003, in cui proprio operano una revisione sistematica di tante letterature diverse, dalla religione, alla filosofia, alla filosofia della religione, che ho scoperto appunto sono cose diverse, al mondo della spiritualità, dalla letteratura romantica soprattutto, ovviamente anche al mondo della letteratura scientifica sulle emozioni, e alla fine sono arrivati a dire, beh, questa emozione è affare assai complicato. Di certo c'è il fatto che la viviamo quando c'è qualcosa di molto grande, molto vasto, loro dicono, di fronte al quale ci troviamo. Però però non è una vastità soltanto, per esempio, tipica delle montagne, quindi di qualcosa che possiamo vedere o percepire coi sensi, è proprio anche una vastità concettuale. Per esempio, quando ci capita di leggere per la prima volta la teoria della relatività e poi per la 41esima volta e finalmente riusciamo a capirne il senso. Ed è talmente tanto importante quello che abbiamo capito e quello che abbiamo di fronte che non possiamo essere proprio più le stesse persone, cioè c'è qualcosa in noi che si deve smuovere, deve cambiare. E questo qualcosa che deve smuoversi e deve cambiare si chiama bisogno di accomodamento, quindi c'è un bisogno, una tensione, un'urgenza di essere diversi e di pensare in modo diverso. Poi magari non diventa compiuta, non si realizza, non cambiamo per davvero, però questa spinta ce l'abbiamo ed è anche molto forte. Va da sé che sembra appunto che siano soltanto degli stimoli incredibili ad essere in grado appunto di indurre, di elicitare, di suscitare questa emozione. In realtà c'è una costellazione di altre situazioni all'interno delle quali possiamo viverla. Pensate a esempi illustri di virtù, pensate a Madre Teresa di Calcutta, anche quella è un esempio di vastità, di grandezza, però da un punto di vista morale. Oppure pensate ai nostri atleti olimpici, caspita, io li seguo su Facebook, sono queste ragazze giovanissime, bravissime, hanno conquistato podi a non finire e la loro bravura, anche quella è una fonte di grandezza ed è una fonte potenziale di profonda meraviglia. E quindi anche noi adulti la possiamo vivere questa profonda meraviglia, sicuramente con più difficoltà rispetto a quando siamo bambini e molto probabilmente perché siamo abituati a vedere il mondo, a percepire il mondo crescendo in un determinato modo, ma è anche normale, mi viene da dire, a un certo punto nel caos della realtà qualche paletto lo dobbiamo mettere, altrimenti non sappiamo neanche banalmente che cosa possa essere giusto, che cosa invece dobbiamo considerare errato, sbagliato. Soltanto che in questa cristallizzazione del nostro modo di vivere, di pensare, di sentire, alcune volte non ci lasciamo proprio spazio, come suggerisce questo podcast Tempo, per vedere le cose in modo diverso e per interrogarci rispetto a quello che ci circonda in un modo diverso. Quindi la profonda meraviglia ha tante, tante connotazioni, ma sicuramente l'aspetto più importante, l'aspetto più centrale che secondo me è bene portarsi a casa è che ha a che fare con la trasformazione, col cambiamento radicale del modo di vedere le cose, di vedere il mondo, di vedere noi stessi, di vedere le altre persone. E penso sia veramente molto importante avere tante esperienze di meraviglia, accedere a tante esperienze di meraviglia, soprattutto in questo periodo, soprattutto adesso. È un po' la scintilla della vita, diciamo, e della vitalità. Ed è
Sì.
anche, sì, scusami, Ilaria.
No, vai.
È anche un aspetto che ci ha portato a considerare il suo legame con tutto il mondo dei disturbi dell'umore, in particolar modo la depressione maggiore, per cui recentemente abbiamo pubblicato un articolo un po' di frontiera, non è giusto, un po' provocatorio, diciamo, in cui abbiamo proposto un piccolo modello che abbiamo chiamato Matrioska Model, in cui cerchiamo di spiegare proprio come funziona l'esperienza della profonda meraviglia, cioè qual è il suo impatto su ogni nostro aspetto di vita, dalle nostre funzioni cognitive, mentali, i nostri processi biologici, i nostri processi ormonali, quindi tutto il mondo della psiconeuroimmunologia, fino ad arrivare a livello spirituale ed esistenziale. E poi qual è il legame tra questi effetti che la profonda meraviglia può avere con alcuni dei sintomi tipici della depressione maggiore. Ed effettivamente le evidenze che sono presenti in letteratura supportano molto bene questo link, questo legame, per tanti aspetti. Uno tra questi sicuramente è il cosiddetto small self, cioè quando noi siamo di fronte a qualcosa di molto più grande, che abbiamo detto è un po' la scintilla della profonda meraviglia, ci sentiamo piccoli. Però non è l'essere piccoli nel senso di sentirsi annichiliti, è un sentirsi piccoli nel senso di sentirsi riposizionati in
Sì,
qualche modo.
ridimensionati anche
Esatto,
forse.
ridimensionati. E questo da un punto di vista anche neurologico ci permette di evitare di concentrare tutte le nostre attenzioni costantemente su noi stessi. Ci permette in qualche modo di allocarle, di dedicarle a qualcos'altro, a qualcosa di esterno. Questo va molto a braccetto con tutte le strategie di ruminazione, per esempio, che sono tipiche del disturbo depressione maggiore, non solo, che invece ci portano sempre di più a tornare a ripiegarci su noi stessi in modo ossessivo, sempre sugli stessi pensieri. La profonda meraviglia fa esattamente il contrario, ci butta fuori, ci porta fuori a tantissimi livelli. Certo, questo è un modello teorico, quindi ci piacerebbe anche testarlo e speriamo che una delle collaborazioni che abbiamo avviato adesso recentemente col Policlinico di Milano ci permetta di appunto testare, sperando di avere anche dei buoni risultati. Queste ipotesi, perché poi alla fine, cioè, quello che conta sono le persone e il fatto che funzioni effettivamente quello che abbiamo ipotizzato e che possa riportare appunto un po' di vitalità, che è uno degli aspetti che manca maggiormente nel momento appunto in cui il nostro mood, il nostro umore, il nostro modo di sentire cala di tono, quindi anche in questo periodo.
È molto interessante quello che stai dicendo perché anche in questo modello che avete proposto vedo il link fra una prospettiva, se adesso ipersemplifico, però una prospettiva, se vuoi, più esistenziale, no? Di stare al mondo e di, come dire, avere la possibilità di accedere a delle esperienze trasformative, no? Nella nostra vita e, come dire, il mondo che poi nella psicologia clinica studiamo tanto, che è più, è un mondo in cui tra l'altro rischiamo anche un po' di rimanere chiuse dentro, no? Da un certo punto di vista. Adesso per chi ci ascolta ed è del nostro mestiere psicologico, magari è più agile avvicinare quello che sto dicendo molto brevemente. Alice si occupa di psicologia generale, diciamo così, volendo trovare una macro area, no? Che è una dimensione dove appunto la parte più del disfunzionamento, del funzionamento non adattivo e della psicopatologia non rientra, diciamo, in maniera naturale, no?
È
Cosa
parte
che
di un
invece.
continuum, diciamo.
Esatto, fa parte di un continuum. Mentre noi, occupandoci più della parte di psicologia clinica, quindi della parte più di quello perché non va quando qualcosa non va, diciamo così, rischiamo un po' di perderci via, no? Alle volte degli aspetti, come dire, diciamo degli aspetti generali del funzionamento, appunto. Non so se ho chiarito quello che stavo cercando di dire, però credo che questo sia interessante per noi perché ci fa vedere anche in un'altra luce uno dei temi, appunto, che in psicologia clinica guardiamo tanto e su cui lavoriamo tanto, forse il tema su cui lavoriamo di più, che è proprio quello del cambiamento, no? Com'è che a un certo punto stiamo meglio? Cosa vuol dire stare meglio? Cosa vuol dire il benessere psicologico, no? Ed è chiaro che, come dire, non passa da un unico fattore, da un'unica dimensione, no? Però è anche vero che possiamo mettere alle volte in luce delle esperienze e dei più che delle esperienze in sé, come tu dicevi, rispetto alla profonda meraviglia. La possibilità per noi di un racconto diverso, no? Di una comprensione diversa del mondo, sostanzialmente, no? Credo che questo. Non so, Silvia, cosa ne pensi tu di questo aspetto?
No, stavo riflettendo, nel senso che oltretutto continuo a rimuginare a proposito di funzionamenti depressivi, no? Oltre, però non volevo tagliare su quello che stai stimolando tu, però continuavo a pensare, ho capito, ma come si misura sta roba? Cioè, mi stavo immaginando, uno, come si misura sta roba, due, inserito in un trial, no? Che mi immagino con dei pazienti affetti da depressione maggiore, cosa fa, li meravigli ogni tot? Cioè, e questa è la mia versione buffa, ma in realtà è mossa da un genuino interesse, quindi sono tutte cose che butto lì in maniera un po' ironica, ma che sono veramente... perché prima riflettevamo, no, sulle emozioni universali, immagino che sia complicato poter definire la profonda meraviglia, cioè riflettevo anche sulla dimensione estremamente soggettiva di qualche cosa che possa meravigliare, no, profondamente qualcuno a età diverse, quindi insomma era un silenzio, come dire, pieno di impulsi. Rispetto a quello che dicevi tu, Ila, sono perfettamente d'accordo sul fatto, siamo tutti concordi sul fatto che la psicoterapia sia, grande parte della psicoterapia sia il cambiamento, cioè la possibilità, no, di risignificare, quindi di rinarrare anche alcune esperienze. Quindi mi veniva da dire, ma quindi la profonda meraviglia è un qualche cosa che ha a che vedere anche con la mentalizzazione, che da noi va molto 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 di moda?
Sì, io provo a rispondere,
Sì,
diciamo,
l'altro ho fatto 42
a
domande, mi
tutte,
spiace.
che sono, no, perché sono utilissime, nel senso che sono tutti aspetti che appunto non ho esploso e che effettivamente ci aiutano proprio a mettere a terra meglio, ecco, questo concetto. Assolutamente accolgo la sua domanda rispetto alla misurazione, quindi come facciamo a capire se queste persone veramente sono state profondamente meravigliate. E poi l'altra domanda rispetto a come facciamo a meravigliarli, cioè li sciocchiamo in
Esatto.
momenti random del trial oppure c'è una logica di fondo? E infine come facciamo a gestire quella che noi in psicologia generale cerchiamo di superare veramente in vari modi con vari stratagemmi, cioè la componente legata alle differenze tra i partecipanti in termini di intensità delle emozioni e di stimoli che sono in grado di indurre questa emozione. Allora, relativamente alla misurazione, abbiamo, diciamo, prevalentemente due modi. Uno sono degli strumenti validati che abbiamo sviluppato insieme al gruppo americano che per primo si è occupato di creare e articolare questo modello appunto sulla profonda meraviglia. E, in seconda battuta esistono invece dei parametri da un punto di vista psicofisiologico, soprattutto di monitoraggio del sistema parasimpatico, ma anche del sistema simpatico, che possono essere utilizzati invece come degli indicatori del dispiegarsi dell'esperienza, quindi non solo come misure retrospettive che potremmo usare in pre-post, come si fa nella maggior parte degli RCT, dei randomized control trial, ma proprio delle misure che vanno a monitorare che cosa sta accadendo a quel paziente, a quella persona, a quel partecipante, durante l'esposizione a, e qui rispondo alla seconda domanda, degli stimoli, anche questi validati per massimizzare la possibilità che chiaramente chiunque possa vivere questa tipologia di emozione. Si tratta ovviamente di esperienze standardizzate, per cui in psicologia generale, adottando una logica fortemente nomotetica, purtroppo dobbiamo tante volte arrivare a dei compromessi rispetto appunto alle particolarità, alla soggettività di ogni partecipante. Però riconosco appunto il fatto che ognuno di noi abbia le proprie inclinazioni, preferenze rispetto a stimoli diversi che possono indurre e suscitare meraviglia, quindi questo pool iniziale di stimoli in realtà virtuale, immersivi e interattivi che abbiamo sviluppato, abbiamo validato, va arricchito. Va arricchito per quantomeno, direi, coprire tutte le aree di esperienze che possono essere in grado di indurre la profonda meraviglia. Per cui adesso abbiamo coperto soprattutto il mondo delle esperienze paradossali, per esempio una camminata nello spazio o la visione della Terra dallo spazio, il cosiddetto overview effect, quindi il fatto di vedere che la Terra diventa mano a mano sempre più un puntino e su quella ci sono tutte le persone che abbiamo mai avuto modo di conoscere nella nostra vita, quelle simpatiche, quelle antipatiche, quelle che ci hanno fatto del bene e del male, eccetera, eccetera. E poi appunto esperienze di tipo naturalistico come le montagne alte, con la possibilità di sentire il pericolo. Per cui in realtà virtuale dovete immaginarvi, diciamo, questa staccionata sotto il dirupo. E si tratta anche questa di un'esperienza prototipica di profonda meraviglia, un po' più connotata, direi, sul versante della paura, ha maggiormente a che fare col nostro concetto romantico di sublime, in cui sentiamo che in qualche modo siamo sfidati e siamo anche in pericolo, ma quel pericolo è un pericolo sicuro, cioè sentiamo comunque una sicurezza esistenziale data dal fatto che innanzitutto c'è questo parapetto e poi, come pensiero in background, c'è anche il fatto che questa è una simulazione. Per cui noi siamo sempre, diciamo, in tensione, a metà tra il crederci e l'incredulità. E questo gioco costante, in qualche modo, ci permette di smuovere qualcosa. Oppure, banalmente, anche l'esposizione a degli stimoli naturali, come degli alberi molto alti all'interno di un contesto raccolto. Pensate, per esempio, a delle querce secolari riprodotte in realtà virtuale con un elevato grado di realismo all'interno delle quali è possibile camminare in un'atmosfera raccolta. Anche questa è un'altra tipologia di stimolo.
Che meraviglia, appunto, ci
Che
stavo
meraviglia!
pensando. E questa è la cosa che mi viene da dire.
Sì, sono molto affascinanti, anche se sembrano molto semplici, colpiscono, per adesso almeno hanno colpito, diciamo, i nostri partecipanti, ovviamente punto di domanda su pazienti, punto di domanda molto grande, punto di domanda anche rispetto ad altre categorie di esperienze di profonda meraviglia, come per esempio l'esperienza della nascita, tutta una, diciamo, categoria che riguarda invece il mondo sociale, umano, che è più difficile da riprodurre in un contesto controllato come laboratorio, però stiamo lavorando anche su quello. Altri colleghi canadesi lavorano invece su delle esperienze naturalistiche paradossali, grazie alle quali è come se tu potessi entrare all'interno del tuo corpo e l'ambiente cambia in relazione a come ti senti, quindi in relazione dei parametri psicofisiologici come il battito cardiaco, per esempio, l'elettricità della tua pelle, e c'è questo adattamento progressivo dell'ambiente all'interno di un loop, di un circolo che non fa nient'altro che utilizzare la tecnica ormai consolidata del biofeedback. E, ovviamente, cioè, noi siamo veramente negli stadi preliminari, ma se considerate il fatto che abbiamo costruito tutto da zero, perché all'inizio, a parte l'ironia varia,
Delle persone intorno
diciamo,
a voi.
esatto. Diciamo che dall'incredulità stiamo quantomeno orientandoci verso direi una strada di ricerca di senso più strutturata, cioè sentiamo il profumo del senso, stiamo andando verso quella direzione con le risorse che abbiamo a disposizione, che non sono veramente tante, e ci proviamo fondamentalmente con questi che sono gli strumenti, diciamo, un po' che abbiamo nella nostra cassetta degli attrezzi da psicologi di psicologia generale, che tra l'altro appunto è una materia non così tanto amata dagli psicologi stessi, anzi, ma neanche da me quando avevo dato l'esame, penso che sia stato uno degli esami dove ho preso un voto più basso, probabilmente. È difficile collegarla poi. Appunto, collegare lo studio dei processi, che è quello che fa la psicologia generale, al mondo, a quello che succede nella vita di tutti i giorni. Se non lo facessimo, però, non saremmo ricercatori efficaci.
Ma tra l'altro, come dire, spezzando anche una lancia, tu prima citavi rispetto, no, al fatto che sì, parliamo di una corrente di ricerca nuova, ma di un costrutto, di un ambito che gira attorno a questo costrutto che storicamente è vecchissimo, perché se immaginiamo, no, il filosofo, il concetto di sublime, no, il filosofo seduto sulla roccia davanti al mare in tempesta, come dire, non è proprio, no, è qualcosa che fa parte, no, anche della nostra storia diciamo del pensiero e anche dell'esperienza, no? Della riflessione sull'esperienza umana. Quindi è veramente molto, molto interessante l'universo della profonda meraviglia. E a questo proposito, non l'abbiamo ancora citato, però c'è un progetto di cui tu sei co-responsabile, che è il progetto Prometheus, che è un progetto in cui ho la fortuna di collaborare, finanziato dalla Fondazione Cariplo, e che vede, come dire, l'unione di Università Cattolica, Università Statale di Milano, la Fondazione Sicomoro, e che si pone l'obiettivo di utilizzare l'esperienza teatrale come vettore di meraviglia, no? Per avvicinare i ragazzi e le ragazze, gli adolescenti, alle materie scientifiche. Vuoi dirci qualcosa di più? Perché io trovo che sia una buona esemplificazione di quello che stiamo dicendo.
Sì, volentieri, e tra l'altro è un progetto che veramente sto amando tantissimo, perché anzitutto mi permette di entrare in contatto con una realtà che per me è, diciamo, relativamente nuova, quindi tutto il mondo pre-adolescenziale è una sfida gigantesca. Io ho sempre lavorato con adulti, quindi veramente è un altro mondo, esatto. È bellissimo perché sì, la profonda meraviglia ha... e sta avendo un grande impatto anche da un punto di vista della curiosità per qualche tema, soprattutto di natura scientifica. Essendo un'emozione legata alla scoperta, alla conoscenza, alla trasformazione e al cambiamento, è diciamo quella spinta che ti porta a voler approfondire in modo anche proprio più autonomo determinate tematiche. Questo è ancora più rilevante quando tali tematiche riguardano il mondo della scienza, in particolar modo quello delle cosiddette discipline STEM, che sono quelle meno amate dai ragazzi, soprattutto dalle ragazze, ci dicono tanti report ufficiali dell'Unione Europea.
Chi di noi non ha avuto l'esperienza di, se proprio fai il classico, mi dà scientifico.
Esatto, esattamente. E questa, diciamo, che è un'eredità che ci stiamo portando avanti tantissimo, ovviamente ha un impatto molto elevato da un punto di vista anche sociale, perché c'è tanta disparità rispetto alla frequenza, per esempio, di donne che decidono di occuparsi di queste tematiche. Ed è un peccato perché abbiamo tutte le stesse possibilità, abbiamo tutte le stesse facoltà. Avere questo bias un po' che ci accompagna è triste da un certo punto di vista, e sicuramente non ci aiuta a progredire, non ci aiuta a migliorare la situazione, e veramente non ci aiuta in uno dei mandati principali della scienza, che è proprio la scoperta per le persone, quindi nel realizzare qualcosa che e nello scoprire qualcosa che poi sia veramente utile per le persone. Ecco che il progetto Prometheus cerca di intervenire, diciamo, in modo molto precoce, e di farlo in un contesto molto sfidante, perché abbiamo a che fare con ragazzi che afferiscono appunto a questo progetto della Fondazione Sicomoro. Sono ragazzi dell'ultimo anno delle scuole medie, che vengono recuperati da varie scuole all'interno della Lombardia, perché hanno manifestato problematiche legate alla dispersione scolastica. Loro decidono di partecipare, in accordo ovviamente con i loro tutor e i loro genitori, a questo progetto della durata di un anno, all'interno del quale vengono, diciamo, esposti a un nuovo modo di insegnare, e non soltanto le materie STEM, qualsiasi materia che possa essere utile per superare l'esame di terza media. E all'interno di questa scuola sperimentale, che ormai va avanti da tanti anni, si inserisce il nostro intervento di Prometheus, che direi nomen omen è proprio come Prometeo che cercava di portare il fuoco agli
Agli
uomini
uomini.
perché, esatto, è foriero di conoscenza, permette di aprire gli occhi sul mondo, di vedere le cose con meraviglia, profonda meraviglia, in un modo completamente diverso. Ovviamente più in piccolo anche noi ci proviamo e per adesso sembra che abbia avuto un discreto successo con i ragazzi appunto della scuola Sicomoro, sia a Lodi sia a Milano. Cerchiamo di raccontare la scienza, in particolar modo l'evento dell'allunaggio, in una modalità completamente diversa rispetto a come si fa normalmente a scuola, ma anche rispetto a come si fa nel cosiddetto format del teatro scientifico. Cioè noi cerchiamo di rendere loro i protagonisti di questa vicenda e facendoli recitare attraverso tecniche di improvvisazione curate da attori professionisti esperti all'interno di questo campo, permettiamo loro di scoprire la loro storia, diciamo, di allunaggio. E nello scoprire la loro storia, quello che succede è che vengono fornite ai ragazzi delle informazioni corrette e plausibili, sia relativamente a delle nozioni di matematica, delle nozioni di fisica, ma anche e soprattutto delle nozioni di arte, di storia, in modo tale che abbiano, diciamo, tutti i dati del contesto all'interno del quale si trovano ad operare. E questa per loro è una modalità esperienziale fortissima, dirompente, sperimentano un nuovo modo anche di stare insieme, si sganciano certi schemi fissi che magari prima operavano ovviamente consapevolmente a lezione o con gli educatori o nelle scuole di provenienza e queste nozioni rimangono, se le portano a casa. Abbiamo visto che alcuni di loro hanno anche voglia di andare ad approfondirsele alla fine dell'intervento. La profonda meraviglia sta in questo modo diverso, diciamo, di raccontare la scienza, nel renderli protagonisti, nel mettere al centro le persone e quindi nel far capire, loro che lo scienziato è una persona e può sbagliare, e questo di per sé è già un dato dirompente perché è incredibile, la scienza è infallibile. Quasi tutti noi italiani pensiamo che la scienza sia infallibile, ma anche in giro per il mondo, e probabilmente anche noi scienziati abbiamo alimentato moltissimo questa idea, non è così. Noi veramente procediamo per accumulazione, per cui tra tentativi ed errori, prove, evidenze, evidenze che sconfermano altre evidenze, si costruisce la scienza. Questo per loro è nuovo, ma è nuovo anche per gli adulti, anche per i loro genitori. E in qualche modo permette di creare un parallelismo tra lo scienziato che cerca un'identità in qualche modo, cerca una verità pur sapendo che non esiste, e loro.
L'adolescente.
Esatto. E quindi spero che the best is yet to come, quindi che ci siano ancora veramente tante cose belle da scoprire con questi ragazzi, soprattutto spero che decidano di andare avanti a frequentare le scuole superiori, di andare all'università, di cambiare il mondo, cioè che poi direi che è un po' la missione di questa emozione, di questa profonda meraviglia. Probabilmente sembro io distaccata dalla realtà, però vedendo i loro volti, vedendo come reagiscono e anche sentendo le parole di chi li vede tutti i santi giorni mettere in atto sempre le stesse cose, invece agire in un modo completamente diverso, da un certo punto di vista regala tanta speranza. Poi ovviamente sono una ricercatrice, quindi i dati sono quelli che parlano alla fine, brutali ma reali, ecco.
Beh, però è molto interessante quello che dici perché è chiaro che no, tocca, specialmente in un'epoca così per natura, no? Tempestosa, nel miglior senso possibile, no? Che è quella dell'adolescenza, tocca il tema, no? Della scoperta anche di sé, no? Della possibilità come dire, di sperimentarsi in una giacchetta, diciamo, con un abito differente, no? E di sentirsi dentro, no? L'idea anche del lavorare con l'esperienza teatrale è preziosa, no? Proprio di potersi immedesimare, no? E questa adesso prima Silvia citava il tema della mentalizzazione, quindi la possibilità letteralmente di potersi mettere nei panni di, no? E quindi sì, sicuramente no, questo è un qualche cosa che fa vedere come il potersi mettere appunto nei panni dell'astronauta piuttosto che nei panni dello scienziato, dell'avventuriero o dell'avventuriera anche naturalmente.
Assolutamente sì, mi ero persa, ecco quella domanda, mi ero persa ed effettivamente, come dice Ilaria, l'assunzione di una prospettiva diversa dalla propria è qualcosa che viene sollecitato tanto nel momento in cui viene richiesto loro appunto di compiere delle gesta, ma è soprattutto un'assunzione di prospettiva diversa non tanto rispetto al personaggio quanto rispetto ai loro compagni. Per cui sono obbligati, collaborando insieme, soprattutto all'interno di gruppi di persone che normalmente non si frequentano nemmeno all'interno della stessa classe, domandarsi che cosa sta pensando il mio amico, la mia amica, il mio compagno. Ed è difficilissimo perché sono estremamente centrati su loro stessi, ma anche quel momento in cui gli si illumina un po' lo sguardo e si fanno una domanda diversa, capisci che qualcosa si è sbloccato. Poi lo vedi anche in quello che realizzano. È sicuramente una delle sfide più grandi, ecco, per questa fascia d'età soprattutto.
Sì, proprio la possibilità di, come dire, di essere agenti, mi viene da dire, no? Attori del cambiamento, no? Certo, poi, come dire, in una nota più, se vogliamo, pessimistica, ma neanche pessimistica, diciamo più critica, dovremmo, cioè ci resta da capire, no? Come si rende il cambiamento persistente, no? Come possiamo pensare che appunto l'esperienza poi si depositi in qualche modo, no? Però questo da un certo punto di vista, adesso quando per chi si occupa ad esempio di, io non sono io, però per chi si occupa di studiare il trauma, ad esempio, l'esperienza traumatica, da un certo punto di vista mi viene da pensare che ci sono delle similitudini al contrario, no? L'esperienza traumatica ha un carico emotivo tale, no? Da, come dire, agganciarsi poi in qualche modo anche al tuo modo di funzionare. Quindi forse l'esperienza, come dire, di profonda meraviglia può fare qualcosa di simile, però in una connotazione
Nella
completamente diversa.
ritraumatizzazione, esatto.
Sì, potrebbe essere, assolutamente sì. Sicuramente mi hai dato da riflettere, nel senso che appena hai detto trauma, appunto da psicologa generale, mi è venuto in mente subito PTSD e quindi tutto quello che posso ricordare appunto rispetto a questa patologia ed effettivamente sì, la profonda meraviglia. Un po' sulla scia anche della relazione con la depressione maggiore potrebbe veramente fungere da chiave in qualche modo, far girare le cose esattamente nel verso
Opposto.
opposto. Sì, c'è sempre la domanda rispetto al fatto che sia un correlato del cambiamento o che sia il trigger, lo stimolo di partenza effettivo del cambiamento. Per adesso gli studi dimostrano maggiormente che la seconda via, quella dello stimolo, è la
Correlato.
più esatto, è la più diciamo battuta e supportata. Poi
Ma
bisogna chiedersi effettivamente se è
senti,
così.
mi viene in mente poi, adesso abbiamo parlato, insomma, hai fatto già cenno prima rispetto al libro che avete recentemente pubblicato sulla profonda meraviglia con Andrea Gaggioli. Tra l'altro, magari ne possiamo anche approfittare per invitarvi in uno dei nostri format di presentazione dei libri. Ma
Ah,
questo.
volentierissimo.
Ma a parte questo, diciamo un po' per raccontare anche la tua esperienza, no? Che chiaramente qua emerge anche dai tuoi interessi, però verrebbe da chiederti come mai hai cominciato a occuparti di questo tema e come te ne vorresti occupare in futuro, no? Anche alla
Esatto,
luce
quali
di
sono
dove
le
sei
linee
adesso.
future?
Dunque, probabilmente da un punto di vista, direi, personale, aneddotico, mi è sempre piaciuta questa esperienza, ma non sapevo darle un nome fin da quando ero proprio piccolissima. Da un punto di vista formale, grazie ad Andrea Gaggioli, che si era interessato allo studio delle esperienze trasformative prima del mio dottorato, ho scoperto l'esistenza appunto di questa esperienza emotiva che non era studiata veramente da nessuno praticamente all'epoca. E mi ero fissata, volevo studiare quella, per cui avevo proposto appunto ad Andrea di impostare tutto il dottorato solo su questo, solo su questa emozione. E abbiamo iniziato constatando un pochino appunto la scarsità degli studi, letteratura, le innumerevoli domande senza risposta, il potenziale di queste esperienze, a 7 anni, 8 anni di distanza. Io ho ancora un sacco di domande, quindi per gli step futuri, se posso avere, diciamo, altre 2 vite, altre 3 vite a disposizione per rispondere a tutte queste domande e fare del mio meglio, ecco, per
Grazie.
aiutare veramente tutte le persone che possono essere aiutate. Ecco, questo è un po', diciamo, parte dei miei desiderata, fondamentalmente. E il libro è un primo step, ecco, un primo, diciamo, condensato di tutte queste ricerche a cui abbiamo contribuito, o di persone, di ricercatori che abbiamo conosciuto, non abbiamo conosciuto, ci hanno colpito, sono rilevanti, magari sono poco conosciuti, delle nostre speranze, delle nostre aspettative, delle domande, fondamentalmente, più che delle risposte che ancora abbiamo, e di tutte le tipologie di persone che secondo noi potrebbero, anche secondo noi da un punto di vista scientifico, potrebbero veramente beneficiare di non solo della profonda meraviglia, ma di esperienze di questo tipo, anche verso, diciamo, una nozione, passatemi il termine, di medicina esperienziale per alcuni versi, per cui anche recuperando tanto, adesso vabbè, ovviamente dovrei approfondire molto, molto il tema, però anche da un punto di vista proprio intuitivo, uno degli ultimi passaggi logici che abbiamo intrapreso riguarda il collegamento tra questa tipologia di esperienze e la nozione di rito e la nozione di mito, quindi tutta un'altra letteratura che però ci permette di entrare in un dialogo molto approfondito anche col mondo della medicina. E quindi con magari tutte quelle società, è capitato anche a volte farmaceutiche, che ci contattassero appunto per capire, ma allora questa profonda meraviglia è come gli psichedelici? No, cioè non lo so. bisognerebbe anche capire in che senso è come, perché da un punto di vista scientifico il come va operazionalizzato, bisogna capire che cosa andiamo a misurare, cioè il meccanismo per esempio di base è logico da cui loro partono molte volte è quando una persona prende le sostanze psichedeliche ha dei correlati fenomenologici esperienziali, cioè un'esperienza tipo che è simile a quella della profonda meraviglia, è però un conto sono gli effetti, un conto il meccanismo che li genera.
Certo.
Secondo noi e secondo appunto tutti gli studi che abbiamo fatto, se ci si muovesse verso non tanto il pensare di avere gli stessi effetti di sostanze, quanto piuttosto sul ricreare dei meccanismi benefici senza effetti collaterali che possono essere ottenuti ovviamente con esperienze diverse dalle sostanze, ecco, forse potremmo cambiare veramente tanto le cose, ma anche e soprattutto il dialogo tra la psicologia e la medicina, cioè facendo quello che a medicina si dice molto spesso che si fa, cioè studiare corpo e mente insieme, ma mi viene da dire che nel momento in cui dici corpo e mente già stai operando una dicotomia tale per cui non c'è veramente un'unione, una consapevolezza dell'uno e dell'altro. Forse la nozione di esperienza e di classi di esperienze potrebbe essere la soluzione, diciamo, per un pochino ricomporre, ecco, il puzzle, non so se mi sono spiegata,
Sì,
perché sono
chiarissimo.
che siete gentilissimi.
Assolutamente. No, no, no. mi veniva da pensare, poi adesso mi sa che ci avviamo alla fine,
Sì.
ma mi veniva da pensare proprio a quanto, come dire, il mito viene utilizzato no, nella tradizione psicoanalitica, no? Così il mito, così come il mito nell'esperienza artistica, per cui insomma ci sono questi legami, già sono stati, come dire, esplorati, però l'idea di poter esplorare attraverso l'operazionalizzazione della ricerca è, insomma, è estremamente stimolante, almeno anche dal mio punto di vista, che, come dire, condivido questo mestiere con te, quindi assolutamente. Sì, io non so se sì che sei reduce dal vaccino, diciamolo. Diciamo che sei reduce dal vaccino, così possiamo anche essere, cioè, complimentarci col fatto che sei qua con noi oggi. Senti, Alice, grazie intanto
Davvero,
davvero di questo,
grazie,
di questa, di essere stata qua con
grazie. Grazie
noi.
a voi.
Mi sono già venute in mente un po' di idee per una parte 2, però poi ne parleremo. Senti, se vuoi lasciarci un paio di contatti dove trovarti o dove, insomma, contattarti, così li possiamo poi anche mettere nei riferimenti.
Allora, mi trovate sempre ad alice.chirico@unicatt con due t.it, che è il mio indirizzo istituzionale, e rispondo anche a degli orari improbabili. E e poi c'è il mio sito internet, però è difficile darvi le coordinate, diciamo
Allora,
che
lo mettiamo, ci metti il link e lo
sì.
mettiamo nella
Esatto, la mettiamo
descrizione,
nella
sì.
descrizione della puntata.
E poi mi trovate su Instagram con banalmente Alice Chirico, sono io e ho un fungo come borsa. E poi basta, ResearchGate, per i colleghi ricercatori mi trovate, ci siamo io e un collega americano che si chiama Andrea Chirico, e molte volte ci soffiamo gli articoli e dobbiamo riaggiustarci perché con AC tutte
È
le
vero.
volte ci sovrapponiamo.
Va bene,
Ti
grazie,
ringraziamo
grazie
molto e quindi ti aspettiamo nella stanza dei libri la prossima volta.
a te. È un piacere, grazie, grazie mille a voi.
Ciao.
Ciao!
Ciao.